Ringraziando tutti, devo dire che potremmo continuare a dibattere il tema per altro po' di tempo. Vedo soprattutto Giorgio Moretti che scalpita e vorrebbe portare, sì, lui deve andare via, però potrebbe portare nuovi contributi alla discussione. Lo rimandiamo ad un altro momento, magari aggiungendo contenuti al nostro sito. Chiudiamo qui la prima parte del dibattito, ringrazio tutti i relatori di questo panel e invito quelli successivi a venire sul tavolo.
No, ma adesso devo proporgli che me lo deporte, siccome a lui che fa quadri dappertutto, devo andare a vedere che me lo deporte da
me. Vi pregherei di essere rapidi, altrimenti non riusciamo. Dottoressa Uggenti, Federico Gelli, Lino Del Favero, il presidente Oleari e Paolo Cavagnaro. Se l'assistente di sala cambia cavalierini. Una donna c'è, diceva la dottoressa Uggenti. Proviamo a ricomporci prendendo posto e dando avvio alla seconda parte dei lavori, perché abbiamo diverse esigenze in termini di tempo. Federico Gelli ci deve lasciare per una attività parlamentare, Cavagnaro ha bisogno di stringere i tempi per tornare a casa, vivendo nel nord-ovest non ha facilità di trasferimenti. Allora, proviamo a ricucire un po' il discorso del primo panel e lanciare, alzare la palla a Federico Gelli. Innovazione sì, innovazione digitale, ma fondata sui processi, fondata sulle esigenze del cittadino. Liberata il più possibile da sovrastrutture che rallentano la risposta al bisogno del cittadino. Devo dire che rispetto al ritmo anche fisico che abbiamo visto all'inizio del nostro dibattito, quando ci siamo visti calare addosso una serie di moduli ci siamo sentiti sofferenti. Adesso non so se è la sensazione che avete provato anche voi, però onestamente capisco l'esigenza di proceduralizzare il lavoro, però certo mettere in seguito 7 moduli per realizzare il fascicolo sanitario elettronico sa molto di pesantezza. Gelli, dove vuoi?
Intanto chiudiamo il computer perché avete già parlato anche troppo di questa informatica, di questi computer. Allora, scherzo ovviamente, ma grazie, credo che inserire un ragionamento di politica sanitaria, di compatibilità del sistema sanitario con i temi dell'innovazione sia un po' la sfida della nostra chiacchierata di stasera, perché poi stasera negli interventi che mi hanno preceduto, nella tavola rotonda che ovviamente precedeva questa nostra incontro, è mancato un ragionamento un po' più generale, forse era legata all'appartenenza tecnica e manageriale dei relatori, ma vorrei molto brevemente cercare di riportare un po' l'attenzione della nostra chiacchierata proprio a questo. Cioè, noi stiamo parlando di un sistema molto complesso, che è il sistema sanitario pubblico, prevalentemente pubblico, che è legato a fenomeni importanti che avvengono al proprio interno, sia di natura organizzativa, sia di natura professionale, sia di natura economica. E questi processi nel corso degli ultimi decenni non è che siano stati ben governati nella dimensione nazionale. Se le regioni che sono riuscite a organizzarci, a gestire in maniera intelligente il mix di queste esigenze, hanno prodotto dei risultati di qualità per il benessere dei cittadini di quei territori. Ma sinceramente il contesto nazionale ha fatto molto a desiderare, e quindi siamo qui a discutere anche di questo, anche perché non voglio sottrarmi alla provocazione. È vero che si sta parlando di innovazione, ma vi voglio ricordare che stiamo discutendo proprio in queste ore, in queste settimane, della riforma del titolo quinto, e quanto mai puntuale sarà la riforma del titolo quinto e le competenze che verranno attribuite alle regioni o allo Stato centrale. E su questo io potrei raccontarvi la mia posizione, che poi è molto simile, anzi direi è uguale a quella del Presidente del Consiglio, in quanto da anni lavoriamo insieme su queste tematiche, però magari ci saranno altre occasioni, altri elementi di confronto e di dibattito. Sicuramente il tema della sanità è il tema più importante nella modifica del titolo quinto, uno di quelli prevalenti, rappresenta, come ben sappiamo, più del 70% dei bilanci delle regioni. Quindi come si fa a non parlare di sanità quando si parla di modifica del titolo quinto? Anche perché, diciamolo con chiarezza, se alle regioni si pensasse, e ovviamente è come dire una provocazione, di togliergli la competenza della sanità, allora tanto varrebbe chiudere le regioni, perché ci rimarrebbe ben poco. In questi anni il sistema sanitario pubblico ha cercato di lavorare ad una progressiva riduzione della spesa, perché l'obiettivo fondamentale di tutti i governi e quindi di tutte le regioni è stato quello di ridurre le risorse o comunque di risparmiare, perché era la parola d'ordine del sistema pubblico. In realtà non è stato fatto un lavoro più importante, cioè non è stato proiettato l'impegno in una dimensione diversa, che era quella di dire: bene, il sistema sanitario pubblico può fare delle cose importanti, deve fare delle cose importanti. Io non sto qui ovviamente a indicarle, perché sono conosciute a tutti voi: indirizzo, programmazione, controllo. Dove esiste una presenza importante del privato, che soprattutto è in grado di fare la differenza in termini di attività e di attività socioassistenziali, sanitarie, eccetera, potrebbe in qualche modo tranquillamente dimostrare che all'interno della programmazione pubblica queste attività non c'è bisogno di fare dei doppioni, non c'è bisogno di ripeterle, ma è sufficiente utilizzare le risorse che già ci sono. Questo lo dico ovviamente su tutti i ragionamenti che si possono fare in sanità nel rapporto fra pubblico e privato, ma a maggior ragione lo dico oggi sul tema dell'innovazione. Sul tema dell'innovazione sappiamo bene che ci sono, e le persone che mi hanno preceduto lo testimoniano nella loro storia professionale, sappiamo bene che sul tema dell'innovazione tecnologica, ci sono competenze e esperienze che si sono sviluppate nel mercato, nell'erogazione dei servizi al cittadino. Basti pensare a questi benedetti telefonini di cui siamo diventati tutti schiavi, di cui molto probabilmente non staremo qui a discuterne se la tecnologia non avesse anticipato ovviamente tante possibilità e opportunità che oggi abbiamo. Io credo che il sistema sanitario pubblico non debba investire per imitare, magari in brutto modo, in un cattivo modo, ciò che esiste già nel mondo del mercato e nell'economia di questi settori, di queste competenze, ma anzi dovrebbe dare la possibilità di poterlo valorizzare e utilizzare per le finalità che sono state, mi sembra, anche poi ben rappresentate da alcune relazioni e da alcune agenzie, da alcuni interventi che nel pubblico ormai vengono ad essere svolte. Il sistema sanitario pubblico si troverà quindi, e si è già trovato, ma si troverà sempre di più nel futuro, a fare un mix nella gestione tra quelli che sono i vecchi bisogni, riproposti anche sanitari, riproposti sicuramente anche da una popolazione immigrata che porta in termini di costi anche una rivisitazione di quella che è la spesa sanitaria sulle malattie croniche degenerative, malattie infettive, eccetera, eccetera. E ovviamente i nuovi bisogni legati al rapporto dell'uomo con l'ambiente, l'uomo e le patologie del benessere, dell'alimentazione, eccetera, eccetera. Questo è sicuramente un ragionamento che il sistema sanitario pubblico deve tenere di conto, così come deve tenere di conto del fatto che in questo paese non si spende troppo per la sanità. È un assunto che dobbiamo cominciare a dirlo, perché culturalmente noi tutte le volte stiamo qui a fare la battaglia dell'ultimo dei moicani. Dice, tutte le volte che c'è le finanziarie stiamo qua a fare la difesa per mezzo punto. Beh, insomma, voglio ricordare a tutti noi, ma credo lo sappiamo bene, che in termini di prodotto interno lordo l'Italia spende molto meno di tanti altri paesi dove sicuramente i livelli di riferimento sono addirittura peggiori in termini di qualità. Quindi il tema della compatibilità finanziaria ed economica c'è, non spendiamo troppo, forse dobbiamo spendere meglio. E quindi dobbiamo in qualche modo utilizzare meglio quelle risorse per produrre migliore qualità. Collegata come terzo elemento è il tema dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione. Perché le tecnologie dell'informazione possono essere il luogo, lo strumento per abilitare e sostenere i nuovi modelli organizzativi che in sanità si stanno ormai affacciando. Vogliamo parlare del ragionamento del rapporto della medicina del territorio rispetto a quella ospedaliera? Vogliamo parlare del medical, insomma, di tanti progetti che sono in corso e che faranno la differenza, la qualità. Noi sappiamo bene che la nostra sanità italiana si è concentrata prevalentemente sugli ospedali. La fobia di realizzare grandi nuovi policlinici e grandi ospedali, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi della sanità italiana. Sappiamo bene che non è così. E il costo che ha prodotto questa politica, abbiamo realizzato dei bellissimi ospedali, anche belli, con tutti gli architetti che si sono, come dire, alternati nella realizzazione di progetti futuristici, ma nella sostanza sappiamo che il bisogno dei cittadini non si è in qualche modo prodotto nelle qualità, nella quantità che tutti noi auspicavamo. Sappiamo bene che se ad esempio oggi ci sono delle regioni che non riescono a chiudere i bilanci in pareggio è perché hanno una rete ospedaliera vecchia, obsoleta e incapace di auto-organizzarsi. Ci sono delle regioni che sappiamo bene non hanno avuto il coraggio di chiudere dei piccoli ospedali inefficienti e razionalizzare la rete e non investire sulle politiche ovviamente assistenziali del territorio, nelle politiche integrate del territorio. Sto parlando degli esempi dell'unità di cure primarie, della casa della salute, chiamatela come volete. Insomma, quella sanità che deve stare vicino ai cittadini. Allora, come vedete, ritorno al tema dell'innovazione. L'innovazione può essere lo strumento per favorire questi processi di cambiamento organizzativo fondamentali per il futuro del nostro sistema. Spendere meglio le risorse che abbiamo a disposizione. Quindi sempre di più c'è bisogno di abbandonare una politica settoriale che abbiamo prodotto in questi anni, le politiche che si occupano del sanitario, quello del sociosanitario, quello del sociale. La filosofia di fondo di tutti gli strumenti di programmazione è sempre andata, come dire, utilizzando questi grandi assi senza mai avere la capacità di fare una vera politica trasversale e ovviamente integrata dei bisogni dei cittadini. Oggi il cittadino, il nostro paziente, ha bisogno di una risposta integrata. Sappiamo benissimo che il momento della fase acuta molto probabilmente si riduce a poche giornate di assistenza. La stragrande maggioranza dell'assistenza e del bisogno del nostro paziente cittadino è riferito alla politica di assistenza sul territorio, prevalentemente sociosanitaria, se non addirittura sociale. Quindi orientare tutto il nostro impegno su una politica assistenziale ospedaliera e dimenticare il resto della partita vuol dire non avere lungimiranza. Quindi avere una risposta integrata ai bisogni, un utilizzo integrato delle risorse economiche. Potrei come dire, utilizzare fiumi di parole e di inchiostro nel scrivere quanto le risorse spesso del sistema centrale con quello regionale, con quello locale non sono integrate, ma vanno in maniera autonoma. Abbiamo visto, potrei fare l'esempio del fascicolo sanitario di cui mi sono trovato da protagonisti all'interno della Commissione Sanità a rivedere un progetto folle che ci era stato presentato in commissione, perché si pensava che le regioni in questi anni fossero state a dormire e quindi si ripartivano per l'ennesima volta da capo, come se le risorse e i milioni di euro che le regioni avevano investito nella realizzazione dei fascicoli sanitari, moto proprio, fossero carta da gettare. Beh, abbiamo capito che molto probabilmente c'era l'interesse del Ministero, il potentissimo Ministero dell'Economia e delle Finanze, che soprattutto decide le sorti del Paese, compreso quello dei fascicoli sanitari elettronici. Perché questa idea che Sogei debba essere il proprietario dell'informazione, anche dei dati sanitari dei nostri pazienti, mi sembra una cosa molto infelice. Lo dico perché, insomma, voglio dire, vorrei che il sistema sanitario fosse anche orgoglioso delle proprie capacità, delle proprie competenze, perché ricondurre il tema del fascicolo sanitario e delle competenze del Ministero dell'Economia come se fosse come dire, il proprietario di tutto ciò che avviene nel nostro Paese mi sembra una versione molto riduttiva delle possibilità e opportunità che il Ministero e che la sanità pubblica nel nostro Paese può offrire. Ovviamente in questo terzo argomento, e vado a concludere, c'è l'innovazione tecnologica, lo dicevo ovviamente prima, che è lo strumento che noi abbiamo nelle nostre possibilità, innovazione tecnologica e innovazione organizzativa che, come dicevo, vanno di pari passo, che sono quindi le due facce della stessa medaglia, che non è, deve essere vista solo in termini di risparmio. Certo, se produce efficienza e risparmio, ben venga. Oggi, come dire, abbiamo bisogno di questo e lo stiamo cercando. Però voglio ricordarvi che questo può produrre anche sviluppo, economia, posti di lavoro, nuovi posti di lavoro e nuove opportunità. Ci sono una recente ricerca che dice che ogni posto di lavoro tradizionale, a ogni posto di lavoro tradizionale corrispondono 2,6 posti di lavori prodotti nel mondo dell'innovazione. Vogliamo proprio, come dire, dimenticarci di questa possibilità, di questa opportunità in un paese che guarda con un certo coraggio, vista anche la nuova fase politica, una sfida europea? Ecco, io credo che il tema dell'innovazione tecnologica in sanità trova, come dire, un matrimonio perfetto. Non so se il mio amico Giorgio Moretti è d'accordo, visto che facciamo sempre battute con lui, ma io credo che questo matrimonio sappia fare. Fino ad oggi non è stato fatto. Siamo un po' come dei fidanzatini che ci siamo guardati, poi ogni tanto ci diamo qualche bacino, però alla fine però questo matrimonio non sa da fare. C'è, come dire, sempre una ritrosia, ci sono sperimentazioni interessanti nei territori a seconda delle regioni, però alla fine questo matrimonio, questa sfida fondamentale tra il mondo sanitario, che nella sua complessità offre un terreno straordinario dove poter sperimentare e valorizzare al meglio, sperimentare abbiamo detto prima, va eliminato, sono d'accordo con chi lo diceva, chi parla della parola sperimentazione ormai ha chiuso questo ragionamento, deve chiudere questo ragionamento, ma dove poter veramente realizzare appieno le grandi potenzialità che questo mondo, che questa realtà ci può offrire. Termino. Vorrei fare delle proposte, sono le proposte che porterò al tavolo della riforma della pubblica amministrazione che stiamo discutendo e discuteremo nel prossimo mese, in questo mese di giugno, al tavolo con il governo, anche sul tema della riforma appunto della pubblica amministrazione. Io, ad esempio, lancio delle idee, le lancio in questa assise, il Forum PA mi offre questa opportunità, qui ci sono molti addetti ai lavori, ci sono anche rappresentanti del Ministero e mi sembra che su questo potrebbe essere un elemento di confronto. Disporre, ad esempio, un piano complessivo sull'innovazione in sanità. È stato mai fatto? Forse sì, forse no, io credo di no. Un piano complessivo di innovazione in sanità con obiettivi, risorse e tempi? No. È una sfida, se ci fosse stata la mia amica Beatrice Lorenzi, ora fra l'altro rafforzate da questa spinta elettorale, potremmo sicuramente provare a osare e andare oltre alla tradizionale programmazione o il tradizionale patto per la salute, che ancora oggi, devo dire, non sappiamo bene cosa ci sarà scritto. La Lorenzi ci ha fatto capire qualcosa, ma io ad esempio nel patto aggiungerei anche un altro patto. Un patto, ad esempio, fra la pubblica amministrazione e le imprese. Qui ci sono rappresentanti del mondo delle imprese, per le nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato, le cose che dicevo prima, secondo un ruolo per cui la pubblica amministrazione sviluppi nel settore dei servizi digitali le loro competenze e le loro opportunità e ovviamente la il sistema pubblico sappia utilizzare al meglio queste opportunità. Ci sono tante possibilità, non entro qui negli esempi, ma potrei citare l'Expo 2015 e tanti altri esempi. Procedure e normative chiare e tempestive, la diffusione dei documenti digitali firmati, diffidendo per ogni tipologia di documento in serietà quali siano le modalità di firma opponibile in giudizio, la definizione di regole omogenee per l'acquisizione del consenso da parte dei cittadini nel trattamento dei dati, l'avvio senza indugi del domicilio digitale, la definizione e finalità di uso del fascicolo sanitario, lo dicevamo prima, che secondo me, e poi se mi permettete, non so se è andato via l'esponente dell'agenzia digitale, definire, e qui ne abbiamo proprio bisogno, cioè ragazzi, questa agenzia digitale, definire in modo chiaro e utile il ruolo dell'agenzia digitale e della SOGEI, visto che ho citata prima, ora la richiamo con forza, che operano senza un mandato politico chiaro, in quanto manca la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia, e per stessa ammissione del direttore Befera, ora non c'è più, ma insomma magari arriverà qualcun altro a sostituirlo nella politica di riorganizzazione del direttore Befera, dell'Agenzia delle Entrate, SOGEI sta operando a fine della propria specifica missione. Cioè, questa, vuol dire, ruolo di questi soggetti importanti che sono l'Agenzia Digitale e la SOGEI, forse sarebbe bene ridefinirli una delega, un compito politico, perché mi sembra sono un po' usciti fuori dai gangheri, come si dice in Toscana, visto che ora il toscano va di moda e porta anche fortuna. Grazie.